Siamo alla terza domenica del tempo ordinario. La prima lettura è tratta dal libro del profeta Giona, al capitolo 3, qui ascoltiamo alcuni versetti. Fu rivolta a Giona questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia loro quanto ti dico. Giona si alzò e andò a Ninive, secondo la parola del Signore. Ninive era una città molto grande, larga 3 giornate di cammino. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno di cammino e predicava: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. I cittadini di Ninive credettero a Dio e bandirono un digiuno. Vestirono il sacco, grandi e piccoli. Dio vide le loro opere, che cioè si erano convertiti dalla loro condotta malvagia, e Dio si ravvide riguardo al male che aveva minacciato di fare loro e non lo fece. Giona è una figura biblica che esprime quelle contraddizioni dell'animo umano nella sua relazione con Dio. Questo brano, tratto dal terzo capitolo del libro, riflette di lui quel momento in cui ascolta la parola del Signore e la esegue. Ma questo avviene dopo un primo rifiuto e prima di un'ultima ribellione. Da questa pagina non trapela nulla del combattimento interiore di Giona. Ora lo vediamo dunque andare a Ninive, come il Signore gli aveva detto. Ninive è una delle città più antiche e potenti della Mesopotamia, centro importante anche dal punto di vista della religione pagana di quel tempo, di cui sono stati trovati tanti reperti antichi di santuari e statue di divinità. Nei luoghi in cui venivano venerate le statue degli idoli pagani era diffusa anche la cosiddetta prostituzione sacra. Inoltre la città di Ninive era conosciuta per il suo forte esercizio di potere e di forza nelle regioni vicine tramite guerre di sterminio e di sopraffazione su quelle popolazioni. Questa era la fama di Ninive, situata presso l'attuale città di Mosul nell'odierno Iraq. Il regno degli Assiri, di cui era capitale, crollò nel VII secolo a.C. L'inizio del libro di Giona ci narra proprio di quale fu la reazione del profeta quando Dio gli disse di andare a predicare la conversione proprio in quella città. Giona infatti fuggì, come sappiamo, ma essendo stato salvato dopo 3 giorni nel ventre di una balena, comprese che non poteva più ignorare la parola che lo inviava a Ninive. Ecco perché ora ci appare così, potremmo dire, obbediente. Giona si alzò e andò a Ninive secondo la parola del Signore. L'annuncio che egli fa nella grande città, di cui oggi sappiamo che le sue mura si estendevano per oltre 12 chilometri, non sembra un annuncio di salvezza, ma di perdizione. Come abbiamo ascoltato, Giona predica questo: ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. In Israele si conosceva bene il potere implacabile di quella città e lo si temeva molto. Giona annuncia dunque la sua distruzione entro 40 giorni per opera di un Dio che però gli Assiri non riconoscevano, quel Dio di Israele che era per loro forse come un idolo fra i tanti. Eppure la predicazione di Giona ha avuto l'effetto di indurre tutta quella città, a partire dal re, a rendersi conto di non essere invincibili di fronte a quel potere sconosciuto. Certo, noi oggi potremmo pensare che la loro conversione è frutto della paura e non è dunque una conversione autentica. Prima di giudicare i Niniviti, chiediamoci piuttosto se la nostra conversione è davvero autentica e non condizionata dal timore. E poi soffermiamoci a riflettere sul pentimento dei Niniviti. Infatti, quella reazione di penitenza nasce dal diventare consapevoli di un male che restava nascosto dentro, camuffato sotto le apparenze del potere e del prestigio. Eppure essi ora lo vedono nella sua realtà, lo riconoscono come un principio di morte nella loro vita e ne prendono le distanze, privandosi di tutto quel benessere, quell'abbondanza su cui contavano tanto prima. Ninive si pente della sua violenza e Dio, vedendo il pentimento di tutti gli abitanti, ritira il suo proposito di punizione. Il libro di Giona sembra voglia suggerirci che il nostro pentimento induce Dio al perdono. E in realtà ogni cambiamento e ogni cammino di conversione nella vita umana nasce dal conoscere in noi quel lato oscuro che impedisce alla luce di Dio di manifestarsi. Quando ne diventiamo consapevoli, allora la nostra povertà e la nostra debolezza ci fa accettare di aver bisogno di aiuto e diventiamo finalmente capaci di accoglierlo. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 7. Noi ora ascoltiamo il Vangelo di Marco, al capitolo 1, versetti da 14 a 20. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea, proclamando il Vangelo di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Ecco, questo è l'inizio di questa pagina evangelica, di questa domenica. «Convertitevi», Gesù lo dice ai suoi fratelli di fede, che sono credenti e spesso anche molto osservanti, secondo la tradizione della fede ebraica. Eppure si tratta di convertirsi anche per loro, come anche per noi. In ebraico questo verbo significa tornare e indica dunque un ritorno. Ma a che cosa, se non alla sorgente stessa della fede? A Dio, che non si stanca di invitarci a tornare a Lui. Allora, come oggi, i credenti potrebbero pensare: ma se noi siamo già credenti, che cosa significa questo convertirsi? Sarebbe importante se ci ponessimo anche noi questa domanda. Ma convertitevi non va separato poi dalla parola successiva: e credete nel Vangelo. Perché il ritorno a Dio, non con le pratiche della devozione, ma con il cuore, inizia con l'accoglienza dell'annuncio della salvezza, ed è il Vangelo che ce lo offre, nella misura in cui ci accorgiamo di aver bisogno, di averne bisogno realmente nella nostra povertà. Questa pagina di Marco ci conduce poi subito sulle rive del mare di Galilea a seguito di Gesù, come ora ascoltiamo gli ultimi versetti. Passando lungo il mare di Galilea, vide Simone e Andrea, fratello di Simone, mentre gettavano le reti in mare. Erano infatti pescatori. Gesù disse loro: «Venite dietro a me, vi farò diventare pescatori di uomini». E subito lasciarono le reti e lo seguirono. Andando un poco oltre, Vide Giacomo, figlio di Zebedeo, e Giovanni, suo fratello, mentre anch'essi nella barca riparavano le reti. E subito li chiamò. Ed essi lasciarono il loro padre Zebedeo nella barca con i garzoni e andarono dietro a lui. Ed ecco, proprio nell'incontro con i fratelli Simone e Andrea, Giacomo e Giovanni, ci rendiamo conto che credere nel Vangelo vuol dire seguire Gesù che è il Vangelo incarnato. E come sappiamo da Giovanni, essi lo hanno già incontrato sulle rive del Giordano e ora sono chiamati da lui a essere pescatori di uomini, ad aiutarli a risalire dall'oscurità dei fondali della loro vita, a farli uscire alla luce dopo aver ascoltato l'annuncio della salvezza e avervi creduto al punto da cambiare vita. La chiamata dei discepoli, testimoni della salvezza compiuta da Gesù, non è da intendere soltanto ad essere predicatori, ma a tradurre in vita concreta, interiore ed esteriore, questa parola: convertitevi e credete nel Vangelo. Quelli che sono chiamati ad aiutare altri a risalire dal fondo della loro storia per incontrare la luce, sono proprio loro i primi a essere stati pescati e tratti fuori, proprio perché guidati da quella parola. È a partire dalla loro esperienza che essi sono in grado di trasmettere ad altri il segno di una rinascita. Non vi è apostolato né predicazione né tantomeno testimonianza se non a partire dal vissuto, che è innanzitutto interiore. I primi discepoli devono imparare attraverso molte prove che cosa significa realmente credere al Vangelo. Nessuna teoria, nessuno studio, per quanto profondi siano, possono portare frutto senza il vissuto di una autentica accoglienza di quella parola di salvezza che cerca casa nella vita di ogni uomo. Se noi siamo quella casa, la luce che si accende al suo interno sarà segno di speranza per tutti, oltre che per noi. Come dice un versetto del Salmo 119, lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. E questo cammino non è soltanto il mio o il nostro. È un cammino universale.